CineUni presenta
undicesima puntata di CineUni, ospitati qui a Radio Revolution Parma con me Samira
e con me Marianna, se non si fosse capito perché non si presenta, dà per scontato che tutti la conoscano.
No.
Beh, un pochino, ma torniamo a noi.
Ma qual è il tema di questa puntata, Samira?
Il tema della puntata di oggi è siamo tutti un po' Dumbo. Beh, le mie orecchie sono normali, ora le tue non lo so.
Le mie anche, però il concetto è un po' più ampio, non è semplicemente avere delle orecchie grandi che ti permettono di volare.
Beh, non so neanche volare con altri arti.
Comunque l'idea che sta alla base del siamo tutti un po' Dumbo è che un po' tutti abbiamo queste imperfezioni, qualcosa che non ci piace particolarmente.
Già.
E un po' tutti dovremmo imparare come Dumbo a sfruttare questa cosa che non ci piace per diventare grandi, per fare qualcosa di meraviglioso.
E infatti questo Dumbo è stato fatto da un grande, un grandissimo, l'ultimo Dumbo viene portato al cinema dal grandissimo Tim Burton.
Esatto, e visto che studente è già in vacanza per le vacanze pasquali, abbiamo chiesto a Giovanna di raccontarci qualcosina di Tim Burton.
Benvenuti amici di CineUni a questa nuova rubrica che cerca di indagare un po' in quelle che sono le particolarità dei registi di cui parleremo. La puntata zero di questa rubrica nasce oggi grazie all'occasione che ci ha regalato Tim Burton con Dumbo, questo nuovo film in live action del classico Dumbo di Walt Disney. Non è la prima volta che il regista ci regala un live action, è già successo nel 2010 con Alice in Wonderland. Il regista spesso si lancia quindi in queste riproposizioni di trame già conosciute e già visionate in altri film, come è già successo anche con La fabbrica del cioccolato nel 2005, e cerca di rivisitare la narrazione con la sua ottica visionaria. Già della fabbrica del cioccolato si è distaccato tantissimo dal film del 1971 di Mel Stewart e si è riavvicinato invece a quella versione dell'omonimo romanzo di Roald Dahl. In Alice in Wonderland ci rendiamo conto che riprende dei personaggi e delle caratteristiche di questo paese delle meraviglie spaventose, quelle di cui aveva parlato anche Lewis Carroll, per esempio il Bandersnatch, quello che viene tradotto come grafo brancio. Il regista ha quindi un contatto con la fantasia, sempre più profondo, immediato, a volte sembra quasi che non ci sia un reale distacco tra realtà e finzione, ed è quasi l'aspetto su cui lui punta, l'aspetto che gli piace di più. Infatti non è un caso che in Alice in Wonderland la protagonista sia spinta ad elencare 6 cose impossibili da fare proprio quando ha preso coscienza del fatto che ha potuto farle tutte quante. Così come in Dumbo il capo di Dreamland, il gestore di questo parco di divertimenti, ha come motto il famoso niente è impossibile e guarda Dumbo con gli occhi di una persona tutt'altro che disincantata, ma che ha la piena convinzione che tutto sia attuabile, che tutto sia fattibile e che tutto debba essere fatto, anche arrivando a dei livelli un po' eccessivi ed esasperati. Così come Willy Wonka della fabbrica del cioccolato ci insegna che se vuoi farlo, puoi farlo. Tutte e tre visioni molto legate al concetto di impossibile attuabile, che poi in realtà sono le stesse visioni condivise con Walt Disney in maniera diversa. Non dimentichiamolo, se puoi sognarlo, puoi farlo. Il concetto di fantasia che quindi Tim Burton cerca di regalarci è quello di una fantasia sempre presente anche nel nostro reale. Il regista cerca di insegnarci che il contatto con la fantasia deve essere tanto importante quanto quello con la realtà e che le due cose coesistono in noi se pensiamo che ciò sia possibile. Per oggi è tutto. Continueremo a parlare di Tim Burton, continueremo a parlare di altri registi e soprattutto continueremo a parlare di cinema. Ciao!
Giovanna Del Vino ci ha quindi parlato di Tim Burton, dando il via a quella che, se vorrete, sarà una nuova rubrica di CineUni. Fatecelo sapere su tutti i nostri canali, su Telegram, su Facebook, su Instagram, ovunque. Fateci sapere se vi piace questa nuova idea di rubrica.
Sì, ma parlando proprio del tema della giornata, torniamo un pochettino a Dumbo. Quindi siamo effettivamente tutti Dumbo, ma chi lo sa? Tutti sicuramente abbiamo dei difetti, ma la forza di Dumbo sta nell'accettarli. Ma non è l'unico cartone o l'unica storiella che ci parla di questa cosa. Ricordiamo ad esempio il piccolo anatroccolo.
Piccolo anatroccolo, dove appunto vediamo questo brutto, bruttissimo anatroccolo che riesce finalmente poi a trasformarsi in un cigno, che era un po' il suo sogno.
Sì, che poi tanto brutto non era, era solo nero. Comunque, andiamo avanti. Anche ad esempio Lilo e Stitch. Lilo e Stitch, che appunto anch'esso riprende la storiella del piccolo anatroccolo e cerca di farsi accettare nonostante sia deforme, blu. Però è molto carino, a tutti piace Stitch.
Solo che Stitch forse non si piace abbastanza. Inizia a piacersi poi alla fine del film, quando si rende conto di poter essere parte di quella che è la famiglia che forma insieme a Lilo. Continuiamo a parlare del Dumbo di Tim Burton, ma non ne parliamo effettivamente, quindi mi sembra il momento di arrivarci, di arrivare al Cinetime.
Cineuni presenta Cinetime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
E come ci ricorda questa bellissima sigla, è il momento di Cinetime, quindi di andare a scoprire quali sono i film che in questo momento sono al cinema e che quindi possiamo goderci seduti su una bella poltroncina rossa con dei popcorn. Insomma, quali film vi consigliamo di andare a vedere finché sono nelle sale? Partiamo con Shazam, diretto da David Sandberg e prodotto dalla DC Comics. Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per farlo uscire fuori. È un po' il concetto che sta dietro a Dumbo, sì, ma in questo caso Billy riesce a farlo per concessione di un mago. Al grido di Shazam si trasforma in un bellissimo Zachary Levi e in un bellissimo supereroe dalla tutina rossa.
Ma andiamo avanti con Bentornato Presidente, sequel del film Benvenuto Presidente, film del 2013, dove il nostro Peppino, ex Presidente della Repubblica, dovrà cimentarsi in un nuovo ruolo, quello di Presidente del Consiglio. Nel film riconosciamo volti quali Claudio Bisio e naturalmente la nostra amata Sara Felberbaum. Amata perché? Perché l'abbiamo incontrata, abbiamo fatto una allegra chiacchierata con lei durante Giffoni l'anno scorso, quindi andate al cinema e sostenete la nostra Sara.
E per la serie Crederci Sempre, Arrendersi Mai, continuiamo con Dolce Roma, film di Fabio Resinaro. Segue la storia di Andrea, un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio. Quando un grande produttore decide di portare al cinema il suo romanzo, ha la sua grande occasione. Beh, forse non del tutto.
Ma visto che ci piacciono così tanto, troviamo al cinema un nuovo reboot. Hellboy, supereroe demoniaco, già conosciuto per i precedenti film, che questa volta dovrà però fronteggiare lo spirito di una strega maligna tornata dal mondo dei morti. Supereroe!
C'è poi al cinema un film d'animazione, Wonder Park, per la regia di David Face. June è una ragazza piena di immaginazione e scopre nel bosco un incredibile parco di divertimenti. Peccato che questo parco sia solo ed esclusivamente frutto della sua immaginazione ed è l'unica a poter portare in questo parco l'armonia e il divertimento. Guardando il trailer, in effetti cogliamo forse delle citazioni a Monster & Co. e Inside Out per la trama generale.
E concludiamo con Il viaggio di Yao, film questa volta francese, scritto e diretto da Philippe Godot. Questa volta è un film sulla speranza, infatti il bambino protagonista del film intraprenderà un viaggio per conoscere ed incontrare il suo grande mito.
E poi c'è lui, lui che state aspettando dall'inizio di questa puntata. Giovanna Del Vino ci parla di Dumbo, per la regia di Tim Burton.
Nuovo appuntamento con la rubrica Cinetime, oggi parliamo di Dumbo. Dumbo fatto da Tim Burton, quindi non il grande classico, ma il Dumbo che potrete trovare al cinema in questi giorni. Ragazzi, io mi sono emozionata, a me è piaciuto tantissimo, nonostante io stia leggendo un sacco di critiche a questo film. In realtà Tim Burton ha messo il suo zampino, come sempre, come ha fatto anche con Alice o con La fabbrica del cioccolato. Sì, è vero, ci sono dei momenti in cui quasi ti assale l'inquietudine, ma era l'unico modo per rivedere una storia che ci aveva già emozionati senza imitarla. Ho trovato l'utilizzo delle musiche originali emozionante e devo essere sincera, ho iniziato a piangere da quando appare il trenino Casimiro, quindi praticamente dalla prima scena. Ho trovato un personaggio molto strano, il gestore del parco divertimenti. Ci ho visto un Walt Disney tiranno, ossessionato da quel bisogno di stupore e di magia. E ci ho visto Walt Disney perché continuava a ripetere quello che è sempre stato il motto di Walt Disney, niente è impossibile, ma con un'accezione negativa. Questa cosa mi ha molto stupito e mi ha ricordato una sorta di Dismaland, l'opera di Banksy, che ricorda moltissimo quello che noi vediamo nel film Dumbo, tra cui non sottovalutiamo il fatto che l'arena in cui si esibisce Dumbo si chiama Colosseo, non a caso, perché dentro lo show è solo per chi lo guarda e le star dello spettacolo sono solo vittime, come anche il personaggio di Eva Green, oltre a quello del piccolo elefantino. Quello che mi è piaciuto tantissimo è il finale. Attenzione, spoiler, nel film d'animazione l'elefantino è un trionfo, è una star del circo, riesce a guadagnarsi finalmente una sorta di indipendenza economica. L'unico finale per il nostro piccolo Dumbo doveva essere quello che vediamo in questo film, cioè la libertà reale, quella dell'appartenenza alla natura, del ritorno a casa. L'unico tipo di libertà che si può dare a un animale. E l'essenza di Dumbo è che il diverso non deve essere ostracizzato e deve trovare la sua bellezza nella sua diversità. Quindi tutte queste diversità che vengono accentuate, che vengono affrontate sia da chi ha una disabilità motoria o chi in passato aveva fatto delle scelte di vita abbastanza segnanti, hanno finalmente un lieto fine. Viene ridata questa essenza di bellezza ai medici, agli scopritori, alla scienza, come unica soluzione terapeutica, perché l'inventiva va sfruttata bene. E il messaggio è che il vero miracolo è sapere come sfruttarle le proprie doti miracolose e che ognuno è portato a qualcosa. Quindi anche questa idea del cinema salvifico che riporta un po' a Lumière, a Hugo Cabret, queste prime forme di scienza e di contatto con il cinema è davvero davvero emozionante.
Cineuni, che film è questa radio?
Ma io non ho capito, no? Giovanna parla di questo live action, ma che cos'è? Cosa vuol dire? Non capisco.
Live action, tradotto in italiano, azione dal vivo. È quel film in cui le vicende che vengono narrate vengono prese da un noto cartone oppure da un videogioco e vengono poi portate sul
grande schermo?
Esatto, sul grande schermo attraverso degli attori in carne ed ossa.
Ma quindi possiamo considerare live action anche Harry Potter?
No, Harry Potter è l'adattamento di un libro. Mentre qui parliamo di... potremmo chiamarli anche reboot, ma sarebbe un po' non corretto. Un esempio, vuoi un esempio pratico?
Per favore.
Prima di Dumbo c'è stato... la Disney ci ha fatto una carriera sui live action. Il primo in assoluto è stato Cenerentola. Ha preso la favola e l'ha trasformata in un film.
Ma la mia domanda ora è, la Disney ha iniziato con i live action perché aveva finito le storie e aveva comunque bisogno di denaro?
Può essere. Anche perché dopo Cenerentola è arrivata La Bella e la Bestia, arriviamo a Dumbo, diretto da Tim Burton, e poi avremo in ordine Aladdin e Il Re Leone.
Anche se sul Re Leone ci sono dei dubbi.
Sul Re Leone io soprattutto ho dei dubbi, perché appunto il live action, come live action si intende quello che viene portato in carne ed ossa da attori. E beh, nel Re Leone non troviamo degli attori. Lì però l'escamotage potrebbe essere pensare che ci sono comunque degli attori dietro ai personaggi del Re Leone.
Beh, Disney, bella prova, ma noi non ci caschiamo, continueremo a indagare su di te.
E voi da casa preferite gli originali, i cartoni animati, oppure preferite i live action che vedremo nei prossimi giorni? In realtà, andando proprio a cercare il pelo nell'uovo, con live action si potrebbero intendere praticamente tutti i film. Perché tutti i film sono più o meno girati in carne ed ossa, almeno i film prima degli anni 2000. È entrato poi il termine nel gergo italiano, diventando specifico solo ed esclusivamente di quei film che vengono riadattati da pellicole d'animazione, quindi da cartoni animati oppure anche da videogiochi.
E quindi perché consideriamo Alita un live action?
Lo consideriamo un live action? Consideriamo live action il personaggio di Alita, perché sempre in italiano, con live action, soprattutto in quei film che sono per metà azione e per metà invece in carne ed ossa, consideriamo live action solo ed esclusivamente il personaggio che praticamente viene riprodotto in carne ed ossa. È il caso infatti di Space Jam, dove troviamo Michael Jordan all'interno di un film quasi completamente d'animazione, dove ci sono i Looney Tunes che sbucano un po' da tutte le parti e Brad Pitt in Fuga dal mondo dei sogni. We'll be right back.
Cineuni, che film è questa radio?
Cine, curiosità.
Ta-ta-ta-ta, curiosità. Ok, va bene. Chiederemo a Martina di renderla la nuova sigla, questa per la Cine Curiosità, dove vi raccontiamo un po' di curiosità su il mondo del cinema. In questo caso però ci soffermiamo sulla differenza tra i film Disney di cui vi abbiamo parlato precedentemente e le favole da cui sono tratti.
Perché diciamocelo, la Disney non solo ora non aveva più denaro a sufficienza per continuare a vivere, quindi ha voluto fare i live action, ma ha indorato la pillola a tutti i bambini per farci crescere bene in un mondo utopico, fatato.
Esatto, l'esempio più eclatante per quanto mi riguarda è quello di Biancaneve. Biancaneve in realtà non viene svegliata romanticamente dal bacio del principe, ma nella favola la teca in cui è riposta dai sette nani cade, lei sbatte la testa e quindi sputa la mela che aveva ingoiato e a quel punto si salva da sola. Ovviamente finisce bene Biancaneve perché si sposa col principe, ma non è esattamente merito del principe.
Beh, ma perché noi donne siamo autosufficienti e basta che una teca si rompa, non c'è bisogno di un bacio. Anche perché magari... Vabbè, lasciamo stare. Ma per me il caso più eclatante è in realtà il Gobbo di Notre Dame. Questo perché dal romanzo di Victor Hugo in realtà... otteniamo un finale molto diverso. Anzitutto Esmeralda e Febo, questa cosa non si vedrà mai, proprio perché Esmeralda, si può dire spoiler, stiamo parlando di verità, quindi Esmeralda muore e assieme a lei anche il Gobbo, quindi finale tragico, no, non lo so, dipende chi preferite. Io francamente preferisco il personaggio di Fiordaliso, che nel cartone viene completamente oscurato, e quindi non lo so, a volte questa cosa della favola che viene un po' resa magica e bellissima per i bambini storpia in realtà la bellezza della letteratura stessa.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinevergreen, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
cine, quanti cine. In realtà tutti i film un po' più vecchiotti, live action, li abbiamo citati tutti e andiamo un po' ad esplorarli. Il primo della Disney sarà sicuramente Cenerentola, ma il primo live action che ricordo io di aver visto è quello sui Flintstone. Addirittura una volta di fianco al titolo, perlomeno nelle prime fasi di produzione, scrivevano proprio live action e quindi il primo film dei Flintstone si chiamava The Flintstone Live Action.
Che poi proprio ora mi è venuto in mente che hanno fatto un live action anche dei Puffi.
Esatto, sì.
Inquietante.
Sì, molte volte secondo me il live action risulta, non lo so, disturbante.
Un pochino sì.
Perché forse sei troppo affezionato ai personaggi che vedevi prima e vederli interpretati magari da attori in carne ed ossa è un po' disturbante. Altro esempio che abbiamo fatto è, sempre in casa Disney, La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia, che è il più recente, perlomeno è l'ultimo che hanno fatto prima di arrivare a Dumbo di Tim Burton. La Bella e la Bestia vede come protagonista una bellissima Emma Watson, che in realtà canta e balla esattamente come la Belle del cartone animato, quindi lei forse è stata la meno disturbante per quanto mi riguarda.
Beh, per quanto riguarda me invece, la persona che mi ha disturbato di meno nei live action è il principe di Cenerentola, anche perché ricordiamo che i personaggi del Trono di Spade rimangono sempre nei nostri cuori.
Richard Madden infatti interpreta il principe azzurro, al fianco di una bellissima Lily James che interpretava appunto Cinderella.
Lei un po' mi ha disturbato. Non doveva esserci lei al suo fianco.
Ti ha disturbato forse perché abbracciava Richard Madden?
Sì. Decisamente, ha fatto male.
E poi, sempre tornando ancora più indietro, la Disney forse è stata l'ultima a svegliarsi, perché i Looney Tunes c'erano arrivati un po' prima con Space Jam e il sequel di Space Jam, dove vediamo un giocatore di basket come Michael Jordan alle prese con la recitazione e soprattutto alle prese con qualcosa che non esiste, perché lui è uno dei pochi attori in carne ed ossa al centro di quelli che sono secondo me uno dei cartoni animati più amati quando sei piccino.
Space Jam,
Bugs Bunny.
Ah, tu partivi già proprio più ampia. Sì, è vero, decisamente. Ci siamo tutti affezionati a questi personaggi proprio perché probabilmente sono stati i primi a entrare nella nostra quotidianità.
Comunque, ora che abbiamo parlato di tutti questi film che sono adattamenti, sono live action di cartoni animati, è forse arrivato il momento di parlare del cartone animato che ha dato lo spunto per questa puntata, ed è Miriam da Radio Revolution, quindi qui da Parma, che ci parla di Dumbo, l'originale però.
Amici di CineUni, benvenuti a un nuovo appuntamento con le rubriche Cinevergreen. Una rubrica di CineUni che riscopre i classici del cinema. Ai microfoni state ascoltando Miriam di Radio Revolution. Il Cinevergreen di oggi ci fa tornare un po' bambini. Infatti, in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche del film Dumbo di Tim Burton, rispolveriamo un po' gli scaffali della nostra cineteca con un classico di animazione targato Walt Disney. Stiamo parlando di Dumbo, l'elefante volante, proiettato in anteprima a New York il 23 ottobre 1941. Dumbo è la storia di un cucciolo di elefante arrivato come tutti gli altri cuccioli di animali da una cicogna. L'elefantino però viene ridicolizzato per le sue orecchie molto grandi, eppure un giorno queste stesse orecchie gli permetteranno di volare. Dumbo, a differenza degli altri classici Disney di Pinocchio e Fantasia prodotti precedentemente, aveva un budget molto ridotto. Infatti si è cercato di mantenere il film semplice ed economico e per questo manca del dettaglio sontuoso dei tre precedenti, ovvero Fantasia, Pinocchio e Biancaneve e i Sette Nani. Il design è poco complesso, a volte si vedono solo ombre, non figure ben definite, e addirittura dei personaggi vennero riciclati nell'animazione. Ma concentrandoci sui personaggi, ricordiamo non solo il piccolo Dumbo, ma anche la mamma, la signora Jumbo, buona e gentile, protettiva come una vera e propria mamma, che commuove soprattutto cantando la canzone rimasta nella storia, Bimbo mio, che a volte le mamme ci cantavano prima di metterci a letto. Poi c'è Timoteo, un topolino che è un po' il grillo parlante di Dumbo, l'unico di cui si può fidare veramente, un vero e proprio amico. Dumbo è decisamente una parata delle diversità. Non è un caso, infatti, che sia ambientata principalmente in un circo, in cui gli strani, i diversi sono i protagonisti per eccellenza. E alla fine impariamo ad accettare le diversità e a mostrare le nostre qualità migliori. I nostri difetti diventano pregi. E poi c'è da ricordare che non verranno mai visti male agli occhi della nostra mamma. Un film geniale, gentile, semplice ma efficiente, che ha segnato le generazioni precedenti e spero che influenzerà anche quelle future. Da Cine Uni è tutto, alla prossima!
Cine Uni, che film è questa radio?
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Uni, che film è questa radio?
Siamo praticamente giunti alla fine di questa 11ª puntata dedicata praticamente tutta a Dumbo ed è arrivato il momento di scoprire questa settimana chi festeggiamo, chi ricordiamo, insomma l'almanacco di Cine Uni.
L'almanacco!
Festeggiamo oggi il compleanno di Andy Garcia e Luca Argentero, nati il 12 di aprile, che rispettivamente compiono 62 e 40 anni. Ricordiamo anche Emma Thompson, che il 15 aprile compirà 60 anni. Vi è poi Charlie Chaplin, l'indimenticabile, che il 16 aprile compirà 130 anni. Tanti auguri! Speriamo che non ti tirino le orecchie. E vi è poi la super amata Kate Hudson, che il 19 aprile festeggerà 40 anni e ne dimostra ancora 20. Molto bene, andiamo avanti. Jessica Lange, che il 20 aprile compirà 70 anni. E ultima ma non ultima, nel 1928, il 23 aprile, nasceva Shirley Temple.
Ah, lascia a me le cose tristi?
Mariana, un po' per uno, io avevo più nomi.
51 anni fa, il 15 aprile, moriva Totò, mentre lo stesso giorno di 8 anni fa a lasciarci era Raimondo Vianello. Abbiamo salutato sempre il 15 aprile, quindi è una data per favore, cinema e televisione italiana dal 15 aprile state lontani, Greta Garbo, 28 anni fa. Ricordiamo poi che il 19 aprile del 1987 debuttava per la prima volta sugli schermi americani quella che poi è una dei passatempi principali del mezzogiorno italiano, debuttavano i Simpson.
E il 22 aprile 1978 i Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live.
E per ricordare un film importante, una commedia che è uscita nel 1989, che quindi vede il suo anniversario proprio in questa settimana, il 14 aprile, citiamo Say Anything, che in italiano è stato tradotto un po' male.
In effetti non capivo di cosa parlavi, Marianna.
Non capivi perché in italiano è stato tradotto con non per soldi, ma per amore.
Siamo proprio bravi a tradurre i titoli noi in Italia.
Bene, per questa puntata di Cine Uni qui dagli studi di Radio Revolution Parma è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento con la prossima puntata il 26 di aprile. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Telegram, Facebook, Instagram, praticamente ci trovate ovunque. Un saluto da Marianna
e da Samira.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.